Grazie Presidente. Io mi scuso di essere arrivato in ritardo, ma oggi ero, come dicono quelli che parlano qui all'aeroporto, ero schedulato su un altro intervento e quindi mi scuso. Poi, siccome ho sbirciato, consentitemi, visto che l'ora è tarda e sostanzialmente, le riunioni postprandiali determinano sempre un abbassamento della tensione, diciamo così, mi consente il Presidente di fare qualche provocazione, se non altro per ravvivare la discussione. E siccome voglio essere Pierino fino in fondo, e ho sbirciato anche la seconda domanda, e non essendoci più tempo, quantomeno per quanto mi riguarda, per fare due giri, utilizzerò sia i concetti della sostenibilità del sistema, sia quali sono, diciamo così, qualche elemento per lo sviluppo della previdenza, complementare. Che il nostro sistema sia sostenibile è un dato di fatto, ma è un dato di fatto più che in assoluto, un dato di fatto relativo. Che il nostro sistema sia il sistema più sostenibile in tutti i paesi di welfare occidentale è un dato che ormai ce lo riconosce anche la Commissione europea, quindi da questo punto di vista non abbiamo, diciamo così, abbiamo la Cassazione in termini di conti pubblici che ci dice che l'Italia, in genere in Europa, assolutamente viziosa in termini di, o quantomeno nell'ambito, degli ultimi posti in termini di conti, dal punto di vista del sistema previdenziale, è un sistema in equilibrio. Cantiere chiuso? Io adesso qui non voglio fare l'interprete del pensiero del Presidente dell'INPS, ma è chiaro che se il contesto è parliamo di manovre pubbliche, il Presidente dell'INPS ha il dovere, oltre che il diritto, di dire che il sistema previdenziale è un cantiere chiuso sotto il profilo dell'esigenza di far cassa con il sistema previdenziale. Quindi io, oltre che sottolineare questo aspetto legato alla stabilità del sistema, sottolineerei anche l'esigenza che si dia un messaggio chiaro. Poi, se si dice che il cantiere dei sistemi previdenziali degli anni 2000 è un cantiere che, e qui riprendo ovviamente quello che diceva il segretario confederale La Monica della CGIL, la discussione sui sistemi previdenziali a medio-lungo. Io credo che il sistema economico è talmente veloce in questo momento che la discussione sui sistemi previdenziali va affrontata sul breve, sul medio e sul lungo periodo. Detto questo, per evitare che queste mie parole vengano prese come un discorso il cantiere è aperto, dico che noi siamo, essendo il sistema più stabile, noi siamo anche il sistema più flessibile per poter intervenire nell'ambito del nostro sistema previdenziale, con interventi correttivi di corto, medio e lungo periodo. Il nostro sistema è basato su un mix di contributi e fiscalità. Questo ci consente di calcolare, le rendite pensionistiche con le modalità più svariate. Abbiamo visto che nell'ultimo quindicennio il nostro sistema previdenziale ha modificato il sistema di calcolo passando da un sistema all'altro nell'ambito di un sistema ripartizione. Io qui vado veloce, ma parlo tra tutti addetti ai lavori, quindi non mi starò a soffermare, non mi soffermerò sul piegare il sistema ripartizione, sistema di calcolo. Quindi abbiamo visto che il nostro sistema ha in sé le flessibilità per intervenire sia nel medio-lungo periodo, perché è giusto che i sistemi previdenziali vengano valutati sul medio-lungo, ma è anche, ci sono anche interventi di breve periodo rispetto a soggetti che possono essere caduti nell'indigenza, a soggetti o singole categorie che chiedono interventi. Qual è allora la sfida che hanno i sistemi previdenziali pubblici? È la sfida di rispondere ai paradossi. Quello che io chiamo il paradosso del benessere, il sistema del welfare inteso fa determinare una crescita media della speranza di vita. Questa speranza di vita nell'ambito dei sistemi di welfare, sia essi previdenziali, sia essi sanitari, costa di più ai paesi occidentali. Quindi la sintesi nel trovare una risposta a quello che io definisco il paradosso del benessere è la sfida del sistema previdenziale. L'altra, l'ho appena detta, La sfida è quella che viene raccolta nell'ambito dei sistemi occidentali e l'Italia in questo è stata, diciamo così, l'antesignana. Noi siamo passati nell'arco di un decennio, che è un termine, un'inezia nell'ambito di una valutazione del sistema previdenziale, dal peggior sistema dei paesi occidentali in termini di conti pubblici al miglior sistema. Un sistema, io adesso non parlo in termini ovviamente di, perché poi risponderò anche al problema, della, diciamo così, della remunerabilità individuale del sistema pubblico. Sul quale interverrò adesso in chiusura di questo passaggio. L'altra sfida è cercare di coniugare gli opposti, ovvero interventi che abbiano caratteristiche di intervento nel breve, nel medio e nel lungo periodo, senza sconvolgere quella che è non tanto la sostenibilità economica, ma la sostenibilità sociale da questo punto di vista. E vengo in chiusura a questo mio intervento a un'altra, anzi alla provocazione, e me lo consenta il Presidente su questo. Se l'assunto sottostante sulla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico è una sorta di risposta, poiché c'è meno copertura pubblica, occorre più copertura previdenziale nell'ambito di una guerra, passatemi il termine, fra poveri o nell'ambito di una guerra tra parenti serpenti, io credo che l'assunto sia sbagliato. E dico questo sulla base di una considerazione e constatazione di fatto. Il primo, perché potrei essere stupire dicendo che i tassi di sostituzione del contributivo non è vero che sono così negativi come si racconta. Noi abbiamo delle simulazioni, ovviamente, su questo, che anche con carriere discontinue i tassi di sostituzione al netto, della componente fiscale sono ancora altamente remunerativi. Qual è allora il problema? Ed il problema è toccato prima, l'abbiamo toccato, ma è un problema che ci coinvolge entrambi, sistema pubblico e sistema complementare, è quello delle retribuzioni. Se noi abbiamo basse retribuzioni, avremo delle basse, non avremo risorse per finanziare il sistema di previdenza complementare, o meglio, avremo il problema di come finanziare il sistema di previdenza complementare. Allora, il problema non è tanto sul discorso sottostante la corretta comunicazione in cui gli enti pubblici devono andare a dire siccome avrai una pensione da fame ed è tutto da verificare questo, buttati sulla previdenza complementare. La risposta è con quali risorse? Il problema, a mio avviso, e qui entro, scusatemi se faccio un'invasione di campo, nel campo altrui, è come generare confidenza nell'ambito del sistema di previdenza complementare e come generare risorse nell'ambito della previdenza complementare. Quando, mi pare 3 o 4 anni fa, si fece la legislazione per utilizzare il TFR nell'ambito della previdenza complementare, per poter mantenere il TFR in azienda bisognava fare una corsa in salita per 10 km, tuffarsi dalla rupe, fare 10 miglia a nuoto, saltare nel cerchio di fuoco e leggere dei moduli in sanscrito interpretandoli correttamente per poter evitare di mandare il TFR alla previdenza complementare. E questo ve lo dico perché sono uno degli autori del decreto, quindi dei decreti delegati, per cui ne parlo a ragion veduta. Il 60% dei lavoratori italiani si è sottratto a questa, diciamo così, ineluttabilità. Allora il problema non è tanto e solo il discorso la guerra tra poveri, previdenza pubblica, previdenza complementare. È come andare a creare confidenza nell'ambito del sistema di previdenza complementare. Ad esempio, tutta la partita dei service amministrativi e dei costi amministrativi della previdenza complementare. E qui aggiungo ulteriore provocazione, fatemi essere Pierino fino in fondo, i costi della governance dei sistemi di previdenza complementare. L'altro è quello, ovviamente, di generare risorse. Perché se noi l'assunto è evitiamo di come cerchiamo di prendere il precario a 800 euro al mese, come farlo introdurre alla previdenza complementare? La risposta è non si introduce la previdenza complementare come la realtà ha dimostrato, perché se io ho 800 euro, di cui circa il 30%, 26 a seconda, lo devo dare alla previdenza pubblica, il precario non avrà soldi per poter intervenire e poter costruirsi. Aggiungo e chiudo. Il competitore dei sistemi previdenziali complementari potrebbe non essere la previdenza pubblica, stante l'attuale grado di confidenza barra risorse. Perché se manca un grado di confidenza che il sistema di previdenza complementare, ecco qui il ruolo fondamentale della COVIP che deve svolgere all'interno del sistema. In competizione con la previdenza complementare ci potrebbe essere il risparmio forzoso, ci potrebbe essere l'investimento di medio-lungo termine da questo punto di vista. Quindi assolutamente risorse che vengono veicolate al di fuori del sistema, cosa questa che determinerebbe sicuramente un nuovo assetto. Io credo che la discussione sul sistema di previdenza complementare non può esimersi da questi due assunti, quello di generare confidenza e affidabilità al sistema di previdenza complementare e quella di andare a intercettare quelle risorse che sono già disponibili, il TFR è una di queste, nel sistema per poter veicolarlo all'interno della previdenza complementare. Grazie.
Grazie a tutti.